L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno 17, numero 5, maggio 2017.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
In questo numero, maggio 2017, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Intrigo di Castle Clive Scott Justin, romanzo giallo. La sostanza del male di Luca D'Andrea, romanzo giallo. Vendetta piccante di Jennifer Probst, romanzo rosa. L'angelo di Marshmont Hall di Riley Lucinda, romanzo. La cupola di Brunelleschi di King Ross, arte. Le radici dell'odio di Oriana Fallaci, storia. Numero di catalogo 86.875, durata 291 minuti.
Michele Serra, Ognuno potrebbe, edizione Feltrinelli, 2015. Perché la parola io è diventata un'ossessione? Perché fare spettacolo di ogni istante del proprio vivacchiare? Giulio non lo sopporta e soprattutto non lo capisce. Si sente fuori posto e fuori tempo, ma di questa sua estraneità non si compiace. Sospetta di essere un rompipalle stabile, come lo definisce la fidanzata Agnese. In un'imprecisata pianura che fu industriale e non è quasi più niente, Giulio si aggira in attesa che qualcosa accada, per esempio che qualcuno gli spieghi a cosa servono, se non a perdersi meglio, le rotonde stradali, o che qualcuno compri il capannone di suo padre, che fu un grande ebanista. Una bottega un tempo florida e adesso silenziosa e immobile, come un grande orologio fermo. Scritto quasi solo al presente, come se passato e futuro fossero temporaneamente sospesi, ognuno potrebbe, è il rimuginare sconsolato e comico di un vero e proprio eroe dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza arrivo, che tocca molte delle stazioni di una società in piena crisi, nella quale la morte del lavoro e della sua potenza materiale ha lasciato una voragine che il narcisismo digitale non basta riempire. Michele Serra Errante è nato a Roma e cresciuto a Milano. Ha cominciato a scrivere a 20 anni e non ha mai fatto altro per guadagnarsi da vivere. Scrive su La Repubblica, L'Espresso, Vanity Fair. Scrive per il teatro e ha scritto per la televisione. Ha fondato e diretto il settimanale satirico Cuore. Per Feltrinelli ha pubblicato, tra l'altro, Il Nuovo che Avanza, 1989, Poetastro, 1993, Il Ragazzo Mucca, 1997, Canzoni Politiche, 2000, Cerimonie, 2002 e Gli Sdraiati, 2013.
Numero di catalogo 86.875. Numero di catalogo 87.780. Durata 238 minuti.
Elizabeth Strout. Mi chiamo Lucy Barton. Edizione Einaudi 2016. Da 3 settimane costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale appendicite, proprio quando il senso di solitudine e isolamento si fanno insostenibili, una donna vede comparire al suo capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della madre, che non incontra da anni. Per arrivare da lei è partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash, nell'Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha attraversato le 1000 miglia che la separano da New York. Alla donna basta sentire quel vezzeggiativo antico, «Ciao, bestiolina», perché ogni tensione le si sciolga in petto. Non vuole altro che continuare ad ascoltare quella voce, timida ma inderogabile, e chiede alla madre di raccontare una storia, qualunque storia. E lei, impettita sulla sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per 5 giorni racconta della spocchiosa Katie Nicely e della sfortunata cugina Harriet, della bella Mississippi Mary, povera come un sorcio in sagrestia. Un flusso di parole che placa e incanta, come una fiaba per bambini, come un pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta ormai, ha un marito e 2 figlie sue, ma fra quelle lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile, accarezzata dalla voce della madre, può tornare a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta di un letto d'ospedale. Lì la parola rassicura perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che scorre l'altra storia. Quella di un'infanzia brutale e solitaria, di una miseria umiliante, di una memoria tanto più dolorosa perché non condivisa. Oltre la finestra, le luci intermittenti del grattacielo Chrysler, emblema di grandi aspirazioni nella grande mela degli anni Ottanta, insieme all'alternarsi del sonno e della veglia e all'avvicendarsi delle infermiere dal nomignolo fiabesco, scandiscono il passare di un tempo altrimenti immobile. Ma il tempo passa. L'isola d'intimità di quei 5 giorni d'ospedale non si ripeterà nella vita di madre e figlia. Molti anni più tardi la donna è una scrittrice di fama. Ha scelto la parola al silenzio, dopo tutto, perché è così che può raccontare anche quella storia d'amore. Un amore invalido, mezzo afasico, ma amore senza dubbio. Dalla sua insegnante di scrittura ha appreso che ciascuno ha soltanto una storia. Scriverete la vostra unica storia in molti modi diversi, ma tanto ne avete una sola. La donna si chiama Lucy Barton e questa è la sua. Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, è nata nel Maine, ma da molti anni vive a New York. Ha pubblicato i suoi racconti su The New Yorker e molte altre riviste. In Italia ha pubblicato, per Fazzi Editore, tre romanzi, Amy e Isabelle, Resta con me e I ragazzi Burgess, e la raccolta di racconti Olive Kitteridge. Con Olive Kitteridge ha vinto il premio Pulitzer 2009, il premio Bancarella 2010 e il premio Mondello 2012. Dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie TV prodotta dalla HBO.
Numero di catalogo 87.780. Numero di catalogo 87.784, durata 771 minuti.
Fiona Barton, La vedova, edizione Einaudi, 2016. Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in TV e sulle prime pagine dei giornali. Era accusato di un crimine raccapricciante. Ma adesso che è morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jane, la vedova, la moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a parlare. A meno che Jane, alla fine, non decida di raccontare la sua storia. Fiona Barton. Fiona Barton. Si è occupata di cronaca per il Daily Mail, il Telegraph e il Mail on Sunday. Attualmente vive con il marito nel sud della Francia. La vedova è in corso di pubblicazione in 30 paesi e ne verrà anche tratta una serie TV.
Numero di catalogo 87.784, durata. Numero di catalogo 87.787. Durata 765 minuti.
Lilli Gruber. Prigionieri dell'Islam. Terrorismo, migrazioni, integrazione. Il triangolo che cambia la nostra vita. Edizione Rizzoli 2016. L'Islam ci fa paura. Per i fanatici che in suo nome seminano morte nel mondo, e perché è la religione dominante nell'ondata migratoria da cui l'Europa teme di venire sommersa. Di questa paura e dei nostri pregiudizi siamo prigionieri, così come lo sono gli stessi musulmani, spesso ostaggio di un'interpretazione retrograda del Corano. È possibile aprire un discorso comune sulle regole e sui valori? E cosa ci aspetta in un futuro in cui l'Islam avrà un ruolo sempre più importante anche in Italia? Sono domande che mettono in gioco la nostra identità, a partire dalle conquiste fondamentali e più minacciate, i diritti e la libertà delle donne, su cui si misura il progresso di una società. In questo libro battagliero, Lilli Gruber ci conduce in un'Italia che cambia sotto i nostri occhi. Dal porto di Augusta, presidio permanente dove approdano i migranti in fuga da fame e guerre, fino all'amara sorpresa della propaganda estremista nelle periferie di Roma. Incontriamo giovani passionarie che rivendicano il diritto al velo e imam prudenti che temono la radicalizzazione, agenti segreti e italiane convertite. Mentre sullo sfondo scorre la storia dei decenni che hanno insanguinato il Medio Oriente, un avvincente racconto ci porta dai tormenti del Sirak, luogo di nascita dell'ISIS, all'Iran riconciliato, per scoprire che dietro lo scontro di civiltà si nasconde un grande inganno e che l'unica arma da brandire è quella della disobbedienza, per difendere uno spazio comune di dialogo e di libertà. Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, dal settembre 2008 conduce la trasmissione di approfondimento 8 e mezzo sulla 7. Gli ultimi bestseller pubblicati con Rizzoli sono Shador, 2005, America anno zero, 2006, Figlie dell'Islam, 2007, Streghe, 2008, Ritorno a Berlino, 2009, Eredità, 2012 e Tempesta, 2014.
Numero di catalogo 87.787. Numero di catalogo 87.795. Durata 1.233 minuti.
Jody Picoult, L'altra famiglia. A volte sognare una nuova famiglia vuol dire combattere il mondo intero. Edizione Thea 2014. Zoe Baxter, musicoterapeuta sposata da 10 anni con Max, vorrebbe tanto un figlio, ma non riesce a portare a termine la gravidanza. Dopo l'ennesimo aborto, il suo matrimonio non regge di fronte a questo grande dolore e naufraga. Zoe si rifugia nel suo lavoro e insieme alla collega Vanessa cerca di aiutare un adolescente che ha tentato il suicidio. Tra le due nasce un'amicizia profonda che presto si trasforma in amore. Al punto che Zoe spera di avere con Vanessa una nuova famiglia e quel figlio tanto desiderato, grazie agli embrioni conservati da lei e Max in una banca del seme. Ma Max si oppone con tutte le sue forze all'idea che Zoe possa avere un figlio, che lui rivendica anche come suo, insieme ad un'altra donna. Il caso finisce in tribunale, dove si scontreranno non solo Zoe e Max, ma anche due concezioni diverse e opposte della famiglia, e dove i sentimenti più profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, fino all'inatteso e sorprendente finale. Jody Picoult, Jodie Picoult, americana, è nata e cresciuta a Long Island. Ha studiato scrittura creativa a Princeton e ha conseguito un master in pedagogia ad Harvard. È una delle grandi autrici americane di bestseller e i suoi libri sono tradotti in 34 paesi. Tra i suoi titoli ricordiamo La custode di mia sorella, Le case degli altri e Non andare via. www.jodypicult.com.
Numero di catalogo 87.795. Numero di catalogo 87.797. Durata 740 minuti.
Lidia Ravera. Piangi pure. Edizione Bompiani 2013. Iris ha 79 anni. Una figlia intelligentissima e antipatica che parla esclusivamente con Dio. È una nipote bellissima e ignorante, che trae vantaggio dalle passioni degli uomini. Vive sola ed è in ottima salute, ma quando, per risolvere una decorosa miseria ormai intollerabile, vende la nuda proprietà della casa in cui abita, incomincia a pensare alla morte. È perché ha scommesso sulla sua aspettativa di vita? Lo chiede a Carlo, lo psicoanalista che lavora al pian terreno e, da 3 anni, prende il caffè con lei al bar di fronte. Carlo è una buona conoscenza, una consuetudine, quasi un amico. È lui che le consiglia di tenere un diario per contenere e disinnescare quei sintomi minacciosi. Iris esegue. Prima è cauta, racconta le sue paure per dominarle, ma poi finisce per raccontare anche altro e si scopre innamorata di Carlo. Anche questo è un sintomo, ma siamo portati a pensare che sia sintomo di una malattia giovanile. È così? Esiste una scadenza per l'eros, un inverno del nostro desiderio, oppure uno dei tanti stereotipi che ci obbligano a rinunciare alla vita? Contro ogni previsione Iris e Carlo vivranno la loro storia d'amore. Impareranno a guardarsi l'un l'altra e a guardare il tratto di strada che devono ancora percorrere, approfittando della luce più suggestiva, quella del tramonto. Con Piangi pure, Lidia Ravera racconta una storia struggente e divertente, in cui l'età avanzata dei protagonisti diventa l'occasione per un rinnovato inno alla vita, un ritratto di signora straordinario, commovente, gioioso. Lidia Ravera ha raggiunto la notorietà con il romanzo di esordio Porci con le ali, 1976, manifesto della generazione degli anni 70 e vero e proprio libro culto, oltre 2,5 milioni di copie vendute, ristampato nei tascabili Bompiani. La sua attività di scrittrice conta 27 opere di narrativa, le più recenti: Maledetta gioventù, Né giovani né vecchi, In quale nascondiglio del cuore, La festa è finita, Sorelle, Il freddo dentro, Eterna ragazza, Le seduzioni dell'inverno, finalista al premio Strega 2008, Il Dio zitto, La guerra dei figli e A Stromboli. Ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Collabora con Il Fatto Quotidiano e Donna Moderna.
Numero di catalogo 87.797. Numero di catalogo 87.958, durata 335 minuti.
Marina Brognoli, Ter, edizione 2014, copyright Marina Brognoli. I quattro uomini, in abito elegante scuro, rimasti fino a quel momento in disparte, accanto all'ampio portale, ad un cenno del sacerdote celebrante, conversero al centro. Avanzando lentamente, avvolti da un profondo silenzio, come richiesto dalle circostanze, percorsero l'ampia navata centrale in direzione dell'altare, arrestandosi in prossimità del feretro esposto. Con grande senso di rispetto e professionalità, si disposero due per lato accanto alla cassa. Chinarono il capo per pochi secondi, come in una sorta di lieve inchino, poi volsero le spalle all'altare e sollevarono la bara per condurla oltre la soglia d'ingresso della cattedrale. La cattedrale di Santa Maria Assunta era, unitamente al castello, la costruzione più antica della città. Edificata nel 1226, nel corso dei secoli era stata ampliata e sottoposta a notevoli interventi di restauro che ne avevano alterato notevolmente l'aspetto originario. Ora, infatti, l'imponente struttura si mostrava sostenuta da 8 colonne marmoree, terminanti con capitelli in stile barocco, così alte da sembrare braccia protese verso il cielo. Anche quando, durante le celebrazioni più importanti, accorreva da ogni dove una gran folla, a causa della sua maestosità, la cattedrale dava sempre l'impressione di essere vuota. Figuratevi durante celebrazioni come quella appena terminata, quando cioè a lasciare la vita terrena per il regno dei cieli era una perfetta sconosciuta, giunta dalla provincia. I pochi presenti, così pochi che era possibile contarli senza troppo sforzo sulle dita di una mano, seguirono la cassa formando un ridotto corteo, che rapidamente si disperse sui gradini davanti al portale d'ingresso della cattedrale. Una sola figura rimase accanto al feretro, l'unico parente presente, forse l'unico, probabilmente esistente. Si trattava di un giovane di nome Guido, dalla corporatura esile e pallido in volto. Il sole era alto nel cielo e la laccatura della cassa rifletteva i suoi raggi. Il traffico pomeridiano era incessante e rumoroso come al solito, indifferente a quanto stava accadendo. Dopo che la cassa venne sistemata nel vano posteriore del carro funebre, rimasto parcheggiato sul piazzale della cattedrale per tutta la durata della celebrazione, l'autista richiuse il portellone. Poi si accostò a Guido e a sacerdote, che nel frattempo l'aveva raggiunto e, sottovoce, l'invitò cordialmente a procedere. Il sacerdote si accomodò al posto del passeggero, accanto all'autista del carro, come di consueto in queste circostanze, mentre il ragazzo attraversò con passo deciso il parcheggio. Li avrebbe infatti seguiti con la propria auto fino al cimitero per esprimere l'ultimo saluto alla salma. Durante il tragitto molti pensieri affollavano la mente di Guido, ma ve n'era uno in particolare che lo tormentava. Era consapevole che la scelta obbligata di far celebrare il funerale nella grande cattedrale non avrebbe soddisfatto una delle ultime volontà della defunta. Nel testamento era stato infatti indicato in modo preciso il tipo di cerimonia, di sepoltura, e soprattutto il luogo in cui doveva svolgersi la messa funebre, la chiesetta di San Giacomo. A causa purtroppo però di un incendio, divampato il giorno successivo alla scomparsa della defunta, la piccola chiesetta era stata dichiarata inagibile. Il 17 settembre, infatti, la perpetua della suddetta chiesa parrocchiale era costretta a letto da una forte influenza e nessuno ebbe cura di spegnere i ceri devozionali accesi dai fedeli dopo la funzione delle 19:30. Così, accidentalmente, durante la notte, la fiamma di uno di questi ceri, acceso presso la cappella della Vergine Maria, si protese verso il drappo di colore azzurro che adornava la statua della Madonna, e nel giro di pochi istanti divampò un incendio che arse tutta notte. Solo all'alba tre cacciatori che passavano nelle vicinanze videro il fumo nero che si sprigionava da una delle finestre e così diedero l'allarme. L'intervento dei pompieri fu tempestivo, ma quando giunsero sul posto, nulla si poteva più fare per la piccola chiesetta. Improvvisamente il carro funebre si fermò dinanzi all'ingresso del cimitero. Da lì in poi era obbligo proseguire a piedi. Parcheggiata l'auto, il giovane si accompagnò al sacerdote, al seguito della cassa che veniva condotta a braccia lungo l'ampio viale alberato. Le folte chiome dei secolari cipressi che delimitavano il viale, di tanto in tanto venivano mosse dal vento. Questo dondolio ricordava una dolce danza e dava l'impressione che i cipressi si inchinassero al loro passaggio, come se volessero accogliere il feretro ed esprimere cordoglio e solidarietà a quel giovane, rimasto senza nemmeno il sostegno di una presenza umana amica. Da quando avevano varcato le porte del cimitero, i rumori della strada sembravano essere stati rimossi, eccezion fatta per il fruscio delle fronde dei rami e dei passi che avanzando smuovevano la ghiaia di cui era ricoperto il viale. Guido aveva la sensazione di essere entrato in una dimensione nuova, in cui il tempo sembrava muoversi a rallentatore e in cui il silenzio gli conferiva la forza di capire quanto stava accadendo in quella confusione di emozioni e di dolore. Era come se gli venisse data la possibilità di fermare il mondo, prendersi una pausa per comprendere, forse per la prima volta da giorni, cosa avrebbe significato vivere senza di lei. Svolte le pratiche di sepoltura, il sacerdote e gli addetti delle oneranze funebri si congedarono, lasciando il ragazzo solo. Recitata la preghiera dell'eterno riposo, Guido si chinò, sfiorò con le dita la corona di fiori posta a terra e disse: «Riposa in pace». Dopodiché infilò una mano nella tasca della giacca e ne estrasse una fotografia. La guardò per un attimo e poi la pose accanto alla croce lignea provvisoria fissata nella terra. Chiuse gli occhi e mentalmente ripeté fra sé: «Manterrò la promessa».
Numero di catalogo 87958. Numero di catalogo 88.029, durata 1.745 minuti.
Giuseppe Pitré, Il Pozzo delle Meraviglie, 300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Edizione integrale tradotta dal siciliano e curata da Bianca Lazzaro. Edizioni Donzelli, 2013. Fiabe di reginelle e di re, fate animali, giganti e mamme draghe, diavoli e maghi. Storie di sciocchi e furbi, megere ed eremiti, amori e dispetti, astuzie e ruberie, botole e sotterranei, travestimenti e fughe. E poi ancora giardini e fontane, fichi e melagrane, sale e zafferano, olio e basilico, ricotta e sangue. Impossibile enumerare le meraviglie che attendono i lettori in fondo a questo pozzo. Ben 300 fiabe a fronte delle 200 messe insieme dai fratelli Grimm, per citare l'esempio più illustre. Pochi lo sanno, infatti, ma la raccolta di storie orali più ricca ed estesa che l'Italia abbia mai avuto la si deve a Giuseppe Pitré, una figura straordinaria di medico e folclorista, che a bordo di un calesse le andò a raccogliere una per una dalla viva voce dei popolani di mezza Sicilia. Non a caso nel 1956, quando Calvino raccolse dai repertori di ogni regione le 200 fiabe italiane, a suo giudizio più belle e rappresentative, ben 40 le attinse proprio all'opera di Pitré. Da Giufà alla Volpe Giovannina, da Rosmarina a Colapesce. Eppure, a meno dell'incursione calviniana, questa raccolta è a tutt'oggi pressoché sconosciuta al pubblico italiano, poiché Pitré aveva scelto di trascrivere le fiabe nel dialetto siciliano ottocentesco in cui gli erano state raccontate da quei popolani, e così facendo le aveva rese indecifrabili ai lettori italiani. Dopo quasi un secolo e mezzo, questa edizione, introdotta dal massimo studioso internazionale della fiaba, Jack Zips, e illustrata dal talento di Fabian Negrin, è la prima traduzione integrale in italiano moderno delle fiabe di Pitré. Una traduzione che riversa fedelmente nel parlato di oggi tutta la ricchezza espressiva di una lingua dialettale antica e dischiude ai lettori grandi e piccoli un immaginario che non ha eguali. Giuseppe Pitré fu il più importante raccoglitore e studioso europeo di tradizioni popolari del XIX secolo. Medico di professione e folclorista per vocazione, sin dagli anni giovanili intraprese un'intensa attività di raccolta di ogni possibile materiale: canti, proverbi, giochi, usanze, indovinelli e soprattutto fiabe. Questo immane sforzo cominciò a concretizzarsi, a partire dal 1870, nella realizzazione di una monumentale opera in 25 volumi, la Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Di questa serie fanno parte i 4 volumi di fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, editi nel 1875. Assiduo corrispondente dei maggiori studiosi del mondo, nel 1910 l'Università di Palermo gli affidò la prima cattedra di demopsicologia, disciplina di cui fu il riconosciuto fondatore. Jack Zips è professore di germanistica e letterature comparate all'Università del Minnesota. Esperto di fama internazionale, è autore di innumerevoli studi e ricerche sulla fiaba, nonché traduttore e curatore di raccolte essenziali per gli studiosi del genere fiabesco. Da Straparola a Basile, dai Grimm a Perrault a Madame d'Aulnoy, da Pitré a Lang. Dai suoi saggi tradotti in italiano ricordiamo Spezzare l'incantesimo, Mondadori 2004. Chi ha paura dei fratelli Grimm, Mondadori 2006, e La fiaba irresistibile, Donzelli 2012. Per i tipi della Donzelli ha curato anche l'antologia di fiabe inedite dei fratelli Grimm, Principessa Pel di Topo, 2012. Bianca Lazzaro, traduttrice letteraria e editor, dirige la progettazione dell'area narrativa e degli illustrati della Donzelli Editore. Coordina la realizzazione dei volumi e delle raccolte di fiabe pubblicati nella collana Fiabe e Storie, insignita dal premio Andersen nel 2011 per la cura editoriale e la bellezza delle immagini che sovente accompagnano i testi. Ha realizzato la traduzione di decine di volumi, tanto di narrativa che di saggistica, sia di grandi classici che di autori contemporanei. Fabian Negrin è nato in Argentina nel 1963. Dal 1989 vive a Milano. Ha ottenuto alcuni dei massimi riconoscimenti internazionali, tra cui la Bib Plaque della Biennale di Illustrazione di Bratislava, 2009, e il Bologna Ragazzi Award Non Fiction, 2010. Quest'anno è candidato al premio Andersen e all'Astrid Lindgren Memorial Award. Per Donzelli ha illustrato Principessa Pel di Topo, 2012.
Numero di catalogo 88.029. Numero di catalogo 88.127. Durata 441 minuti.
Fabio Canino, Rainbow Republic. Edizioni Mondadori 2016. Cosa succederebbe Se un giorno la Grecia, ridotta in ginocchio dal default economico, venisse progressivamente acquistata e occupata dalla comunità omosessuale globale? La risposta ce la dà Fabio Canino in questo romanzo. Quella che un tempo fu la culla della civiltà occidentale diventerebbe una terra promessa per gay, lesbiche e trans di tutto il mondo, uno stato a loro immagine e somiglianza, con istituzioni e leggi in linea coi loro gusti e le loro manie. Una repubblica gay. In questa Grecia arcobaleno, per esempio, la moneta ufficiale è la dragma, in onore alle drag queen più famose della storia. Chi indossa antiestetici pinocchietti rischia di essere arrestato dalla polizia del buon gusto. L'ospedale per bambini è il Candy Candy International Hospital. Esistono corsie preferenziali per portatrici di tacchi a spillo. E i locali che trasmettono musica anni Ottanta possono godere di esenzioni fiscali. Ma in primo luogo, tutti hanno gli stessi diritti. E quella che gli analisti hanno soprannominato Pink Economy ha portato la Grecia a essere una delle maggiori potenze al mondo. A testimoniare tutto questo Ulisse Amedei, giornalista italiano che, accompagnato dalla giovane avvenente Chloe, avrà il compito di raccontare alla retrograda Italia, quella che ormai è chiamata Repubblica Italo-Vaticana, ogni singolo aspetto di questa Grecia all'avanguardia. Una satira pungente e divertente del mondo omosessuale, ma soprattutto un inno all'amore e ai suoi tanti e diversi colori, che in queste pagine dense di personaggi e di situazioni spesso al limite dell'assurdo, trovano tutti, dal rosa Barbie al rosso Prada, il loro modo di risplendere. Nessuno escluso. Fabio Canino è attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Conduce Miracolo Italiano su Rai Radio 2 ed è tra i giudici di Ballando con le Stelle. Tra i suoi libri, Mai più senza, piccola enciclopedia del perfetto marziano, Salani 2005, e Raffa Book, più che un libro, uno show del sabato sera, Sperling and Kupfer 2006.
Numero di catalogo 88.127. Numero di catalogo 88.144. Durata 602 minuti.
Alex Connor, Cospirazione Caravaggio. Edizioni Newton Compton 2016. 1608. Michelangelo Merisi da Caravaggio, il più grande artista del suo tempo, viene espulso dall'Ordine dei Cavalieri di Malta per un crimine misterioso. La sua colpa deve restare un segreto gelosamente custodito. 2014. In una galleria d'arte di Londra vengono ritrovati i cadaveri dei proprietari, i gemelli Weir. La scena è raccapricciante. I corpi, nudi e legati insieme da una corda, presentano segni di tortura e oscene mutilazioni. Chi può aver commesso un crimine tanto brutale? E perché? La polizia brancola nel buio, ma l'investigatore privato Gil Eckhart, esperto d'arte, potrebbe avere una pista. Il delitto Weir ricorda un altro raccapricciante duplice omicidio avvenuto a Berlino anni prima, e un filo rosso pare collegare le vittime, galleristi di successo, con due capolavori del maestro Caravaggio scomparsi in circostanze misteriose. Costretto a confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle per sempre, Gil seguirà gli indizi lungo un percorso che porta dalle prestigiose gallerie di New York fino alle buie catacombe di Palermo, e scoprirà che nel mondo dell'arte, il bene e il male sono dipinti con lo stesso pennello intinto nel sangue. Alex Connor è autrice di molti thriller e romanzi storici, per lo più ambientati nel mondo dell'arte, tutti bestseller e in cima alle classifiche di vendita. Lei stessa è un'artista e vive a Brighton. Per saperne di più, www.alexconnorthrillers.com.
Numero di catalogo 88.144.
Numero di catalogo 88.194. Durata 421 minuti.
Melanie Marchand. Tutto il resto è amore. Edizioni Newton Compton 2016. Sto per lanciare un posacenere in testa al mio capo. Sì, perché ho appena scoperto chi c'è dietro i miei bollenti romanzi d'amore preferiti, quelli che leggo solo quando sono da sola, l'unica via di fuga dopo una lunga giornata alle prese con il capo infernale. A scriverli non è la dolce Natalie McBride, casalinga di campagna con un talento particolare per le storie piccanti. È lui, esatto, il mio capo. Adrian Risinger, 33 anni, sexy da impazzire, irritante miliardario e ragazzaccio che pensa di controllare la mia vita. È anche l'autore di tutte le mie fantasie più profonde e segrete. E come se questa rivelazione non fosse già abbastanza scioccante, ora il bastardo vuole che impersoni Natalie in occasione di una serie di firma copie e incontri. Solo se tengo al mio posto di lavoro, ovviamente. Ora che ci penso, mi servirà qualcosa di più pesante di un posacenere. Se vi piacciono le scene divertenti, geniali, sexy e hot, amerete questo romanzo. Melanie Marchand è l'autrice bestseller del New York Times della serie Secretary. Ama i miliardari sarcastici e sicuri di sé, le eroine voluttuose e insolenti e la pizza. Non necessariamente in quest'ordine. Per saperne di più, melaniemarchand.com.
Numero di catalogo 88.194. Numero di catalogo 88.239. Durata 1073 minuti.
Ernesto Sabato. Sopra eroi e tombe. Einaudi 2009. Alejandra è una ragazza affascinante, ma enigmatica e scostante. Epilettica, sonnambula, sembra possedere attitudini paranormali, oppure è solo agitata da forze più grandi di lei, che non riesce o non vuole dominare. E nasconde un inconfessabile mistero. Martini invece è un innamorato possessivo e un po' noioso. Per lui stare con Alejandra è un'esperienza sconvolgente in tutti i sensi, che lo può portare dall'estasi all'angoscia in pochi minuti. Bruno è un intellettuale, dal carattere contemplativo, tendente alla malinconia e al rimpianto, alla ricerca di un'impossibile saggezza. Fernando è un paranoico, ossessionato dall'idea che tutti i ciechi facciano parte di una setta demoniaca destinata alla conquista del mondo. Percorre il suo viaggio nei territori del male e della perversione con la più raffinata e paradossale lucidità. Ma tutta la sua famiglia, gli Olmos, depositari di antichi valori, sono toccati dalla tara della follia e del decadimento, in attesa di una tragica e spettacolare purificazione.
Ernesto Sabato. Ernesto, E-R-N-E-S-T-O. Sabato, S-A-B-A-T-O. È nato a Rojas, vicino a Buenos Aires, nel 1911. Negli anni 30 si laurea in fisica e diventa un dirigente del Partito Comunista Argentino, dal quale viene inviato in Europa, prima a Bruxelles e poi a Parigi, dove frequenta l'ambiente dei surrealisti. Nel 1940 ritorna in Argentina come professore di fisica all'Università de La Plata di Buenos Aires. Dal 1941 inizia a collaborare alla rivista Sur, insieme a Borges, Silvina Ocampo e Bioy Casares. Dal 1945 abbandona la carriera scientifica per dedicarsi interamente alla letteratura e alla pittura. Nel 1948 pubblica il suo primo romanzo, El Tunnel. Negli anni 50 scrive principalmente saggi e scritti politici e prepara il suo romanzo capolavoro, Sobre Héroes y Tumbas, che esce nel 1961 e verrà più volte ampliato in diverse edizioni successive. Nel 1983 il governo di Alfonsín lo nomina presidente della Commissione Nazionale sui Desaparecidos. Nel 1998 pubblica Antes del Fin, autobiografia e testamento politico-letterario. Vive a Santos Lugares, nei pressi di Buenos Aires. Di lui, nel catalogo Einaudi, Il tunnel e Prima della fine.
Numero di catalogo 88.239. Numero di catalogo 88.259. Durata 486 minuti.
Chiara Mercuri, Francesco d'Assisi. La storia negata. Edizione La Terza, 2016. Parigi, anno 1266. Bonaventura da Bagnoregio, generale dell'ordine francescano, impone di distruggere tutte le biografie di San Francesco, morto 40 anni prima. In ognuno dei quasi 1500 conventi dell'ordine e dei 400 monasteri di Clarisse, le vecchie biografie vengono sostituite dalla nuova, redatta proprio da Bonaventura, chiamata Leggenda Maggiore. Monastero per monastero, convento per convento, si fanno sparire le precedenti testimonianze dagli archivi, dagli studia, dalle sale di lettura dei frati. Da quel momento l'immagine di Francesco diviene quella di un frate ingenuo e senza cultura. Solo secoli dopo, nel 1890, il pastore calvinista Paul Sabatier si mette alla ricerca dei testi scomparsi. Una ricerca testarda, durata per decenni e che alla fine ha successo. Chiara Mercuri ricostruisce, sulla base delle fonti non ufficiali, la vita e l'insegnamento di Francesco. Ne emerge il ritratto inedito di un uomo di profonda cultura, deciso fino alla durezza, ma amorevole verso i suoi compagni, Leone, Chiara e gli altri, che furono con lui il motore di una straordinaria stagione di rinnovamento dello spirito. Chiara Mercuri si è specializzata in storia medievale in Francia. È autrice di molti studi scientifici, tra cui un libro sulla reliquia della corona di spine, edizioni di storia e letteratura, tradotto in francese col titolo Saint-Louis et la couronne d'épines, Rive Neuve 2011, che ha ottenuto il prestigioso premio dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Attualmente scrive per la rivista Medioevo. Per i nostri tipi ha pubblicato La vera croce, storia e leggenda dal Golgota a Roma, 2014.
Numero di catalogo 88.259. Numero di catalogo 88.296. Durata 767 minuti.
Lucinda Riley, Il segreto della bambina sulla scogliera. Traduzione di Lisa Maldera. Giunti Editori 2015. Mentre la tempesta infuria sulle coste di Dunwoody Bay, una minuscola figura è immobile sull'orlo della scogliera. Una bambina a piedi scalzi, con folti riccioli rossi e una lunga veste bianca. Ipnotizzata di fronte alla strana apparizione, Grania Ryan, scultrice di successo appena tornata da New York, scoprirà ben presto di non avere sognato. Sua madre, Kathleen, le rivela che la piccola è Aurora Leasle, che proprio in quel luogo ha perso la mamma in circostanze drammatiche. Conquistata dall'incredibile vitalità di Aurora e dalla dolcezza di suo padre, Grania non riesce a capire per quale motivo Kathleen provi tanta ostilità nei confronti dei Leasle. La risposta potrebbe celarsi in un plico di lettere gelosamente custodite da sua madre, un tragico segreto che risale all'epoca tra le due guerre, ha segnato il destino delle famiglie Ryan e Lisle. Riuscirà l'amore che unisce Grania e Aurora a spezzare le catene del passato? Una storia magica, intensa, commovente. Lucinda Riley è nata in Irlanda ed è una scrittrice di fama internazionale tradotta in 26 paesi. I suoi romanzi hanno venduto oltre 4 milioni di copie. Per giunti sono usciti anche Il giardino degli incontri segreti, La luce alla finestra e Il profumo della rosa di mezzanotte, tutti straordinari bestseller. A gennaio 2015 esce il suo primo romanzo di una nuova, attesissima saga, Le sette sorelle.
Numero di catalogo 88.296. Numero di catalogo 88.308. Durata 441 minuti.
Colpo di spugna di Jim Thompson. Edizioni Einaudi 2014. La contea di Potts è un angolo del Texas dimenticato da Dio. 1280 anime in tutto, compresi i neri, anche se in realtà, è ben noto, i neri un'anima non ce l'hanno. Nick Corey è lo sceriffo della contea ormai da anni. Per farsi rieleggere, una sola cosa gli è necessaria: fare il meno possibile e non dare troppo fastidio ai maggiorenti del posto. Nick Corey è pigro e scostumato. Ha una moglie che lo tiranneggia, un amante esigente, una vecchia fiamma che non ha mai dimenticato. Gestire le tre donne è già un lavoro di per sé. È un motivo in più per lasciare che le cose vadano avanti come devono, senza ficcare troppo il naso negli affari degli altri. Ma Nick Corey ha un problema. Odia la gente che gli sta attorno e sogna di cancellarla dalla faccia della terra una volta per tutte. Jim Thompson è nato ad Anadarko, in Oklahoma, nel 1906. Ed è morto, alcolizzato e in miseria, ad Hollywood nel 1977. Autore di più di 40 romanzi, è universalmente considerato un maestro del noir e uno degli autori più innovativi del secondo dopoguerra americano. Tra le sue opere più famose, L'assassino che è in me, Gateway e Colpo di spugna, portate al cinema da registi come Michael Winterbottom, Sam Peckinpah e Bertrand Tavernier. E in Audi Stile Libero sta pubblicando le opere di Jim Thompson, di cui è già uscito nel 2013 Un uomo da niente.
Numero di catalogo 88.308. Numero di catalogo 88.314. Durata 654 minuti.
Paramahansa Yogananda. Il Vangelo di Gesù secondo Paramahansa Yogananda, volume secondo. Edizioni Vidyananda 2002. Come una piccola coppa non può contenere in sé l'oceano, allo stesso modo la coppa della coscienza umana materiale non può contenere la coscienza cristica universale, non importa quanto la desideri. Quando però, grazie a certi metodi di concentrazione e meditazione yoga, il devoto espande lo spazio della propria coscienza fino all'onniscienza, allora può contenere in sé la coscienza universale presente in tutti gli atomi, la coscienza cristica. Secondo Gesù, tutti gli uomini che possono effettivamente realizzare la loro unità con la coscienza cristica, grazie all'intuito sviluppato con l'autorealizzazione, possono essere chiamati figli di Dio. Queste interpretazioni, ricevute e trasmesse attraverso la coscienza cristica, rappresentano il metodo scelto dai maestri per mostrare al mondo la base comune della percezione intuitiva in cui ritrovano unità il Vangelo, la Bhagavad Gita e le sacre scritture di tutte le vere religioni. Gesù Cristo fu crocifisso una volta, ma il suo insegnamento è stato e viene crocifisso continuamente dalla gente ignorante. La comprensione e l'applicazione di questi insegnamenti, percepiti intuitivamente, mostreranno come la coscienza cristica di Gesù, liberata dalla crocifissione teologica, potrà essere riportata una seconda volta nelle anime degli uomini. L'universale coscienza cristica apparve nel corpo di Gesù ed ora, attraverso specifiche tecniche di concentrazione e meditazione e queste interpretazioni intuitive delle sacre scritture, sta ritornando una seconda volta per manifestarsi nella coscienza di ogni vero devoto di Dio. Ogni uomo è un Cristo potenziale. Tutti coloro che possono rendere la loro concentrazione abbastanza lunga e profonda possono ricevere Cristo nella loro coscienza.
Numero di catalogo 88.314. Numero di catalogo 88.323. Durata 480 minuti.
Paul Beatty, Slumberland. Traduzione di Silvia Castoldi. Fazi Editore 2017. Berlino 1989. DJ Darky è nero. Viene da Los Angeles e ha un sogno: trovare Charles Stone in arte Schwa, mitico musicista dell'avanguardia jazz, e fargli suonare il suo perfetto beat. Il muro cadrà a breve e una nuova città lo aspetta, sterminata e pullulante di vita. Va scovato il suo cuore pulsante, ne va colto il battito, va fatto proprio. Un'arteria tra tutte gli balza agli occhi, indicando la meta. Un locale in cui si fa musica, lo Slumberland Bar, dove si fa assumere come jukebox sommelier. In quei pochi, fumosi metri quadrati di impiantito sporco e ritmo perfetto, si apre così una nuova stagione di ascolto, un'educazione acustica, politica e sessuale che via via annette territori inediti, nuovi gusti musicali, nuove memorie fonografiche. Nel frattempo, come un caldo giro di basso che si insinua lungo le strade vivaci della città, DJ Darky passa da un letto tedesco all'altro mentre affila le armi di un'ironia argomentativa che non ammette limiti. Sulla negritudine in quegli anni in America e in Europa, sulle relazioni tra uomini neri e donne bianche, sulla musica jazz e techno, sulla condizione dei tedeschi dell'Est dopo l'unificazione e quella degli afroamericani dopo le battaglie per i diritti civili. Paul Beatty, una delle voci più pungenti d'America, ci regala un irresistibile sound letterario, un graffiante ritratto delle contraddizioni di quegli anni, ma soprattutto un atto d'amore per la musica, a suo vedere l'unica cifra con cui è possibile misurare la realtà e la vita. Paul Beatty è nato nel 1962 a Los Angeles. Ha studiato scrittura creativa al Brooklyn College e psicologia alla Boston University. È autore di 4 romanzi e curatore di un'antologia. Hokum, An Anthology of African American Humor. Con Lo Schiavista, pubblicato da Fazi Editore, ha vinto il Man Booker Prize 2016, il primo americano nella storia a vincere il prestigioso premio. Vive a New York.
Numero di catalogo 88.323. Numero di catalogo 88.335, durata 833 minuti. Alan Friedman. Questa non è l'America. Newton Compton Editori 2017. Che cos'è successo all'America? Che fine ha fatto il sogno americano e qual è il vero significato dell'arrivo di Donald Trump? Dietro l'immagine del paese più influente del mondo si intravede una nazione lacerata, impaurita e rabbiosa. È vero, gli Stati Uniti sono ancora una superpotenza mondiale, ma le tensioni interne sono sintomo di sofferenza e profonda divisione. E cosa cambierà con l'elezione di Donald Trump? Alan Friedman ci racconta in presa diretta quali siano le condizioni attuali e quali i sentimenti reali del popolo americano. In Questa non è l'America vediamo un Friedman inedito in un'indagine sul campo, vicino ai suoi connazionali e capace di raccontare le loro storie in modo vivido. Arricchito da interviste a persone comuni e a figure di primo piano della politica e dell'economia statunitensi, questo libro di grande impatto traccia il percorso e fa il punto sulle cause della terribile disuguaglianza dei redditi che affligge gli Stati Uniti e ci accompagna nel cuore di una cultura vasta e contraddittoria, ricca ma spesso incomprensibile. Dalla povertà estrema di alcune zone rurali come il Mississippi, agli eccessi di Wall Street fino all'incontro con Donald Trump a bordo del suo Trump Force One, Friedman ci racconta la vera America come non l'abbiamo mai vista prima. Ci spiega chi è Trump e ci fa capire cosa sta per cambiare negli Stati Uniti e nel mondo intero. Alan Friedman è un giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All'inizio della carriera fu un giovanissimo collaboratore dell'amministrazione del presidente Jimmy Carter, poi è stato per lunghi anni corrispondente del Financial Times, in seguito inviato dell'International Herald Tribune e editorialista del Wall Street Journal. È conduttore e produttore di programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati Uniti ed Italia, dove ha lavorato per testate come Rai, Sky TG24 e La 7. Celebri i suoi scoop giornalistici e i numerosi riconoscimenti. È stato insignito per 4 volte del British Press Award e del premio Pannunzio nel 2014. Tra i suoi libri, Tutto in famiglia, La madre di tutti gli affari, Il bivio, Ammazziamo il gatto pardo, premio Cesare Pavese, My Way, Berlusconi si racconta a Friedman, i cui diritti sono stati venduti in 30 paesi. Il suo documentario su Berlusconi è stato distribuito da Netflix in 190 paesi. In Italia è editorialista per il Corriere della Sera. Per saperne di più, www.alanfriedman.it. Numero di catalogo 88.335. Numero di catalogo 88.345. Durata 559 minuti.
Daniel Steele, L'appartamento, edizione Sperling & Kupfer 2016. È un tranquillo sabato pomeriggio di primavera quando Claire, giovane designer di scarpe, trova la casa dei suoi sogni nel cuore di New York. Un meraviglioso loft al quarto piano di una ex fabbrica nel quartiere emergente di Hell's Kitchen, luminoso, con un soggiorno immenso e le caratteristiche pareti di mattoni rossi. Claire se ne innamora al primo sguardo, ma sa bene che quell'appartamento è infinitamente grande per viverci da sola. E così, un po' per caso, un po' per destino, nella sua vita entrano Abby, scrittrice in cerca di ispirazione, Sasha, specializzanda in medicina, e Morgan, consulente finanziaria di successo a Wall Street. Le 4 giovani donne, che all'apparenza non hanno nulla in comune, portano tra quelle mura le loro speranze, le rispettive storie e carriere. Giorno dopo giorno si trovano a condividere gioie, delusioni, successi e fallimenti, e quella convivenza improvvisata pian piano si trasforma in un'amicizia sincera. Claire, Abby, Sasha e Morgan si sentono parte di un'insolita grande famiglia. L'appartamento di Hell's Kitchen diventa così l'angolo di pace necessario per inseguire i propri sogni. E il loro legame è un porto sicuro dove trovare riparo e conforto per andare avanti, sempre, anche quando la vita separerà le loro strade. Quattro protagoniste forti e indipendenti in una New York bella e volubile che fa sognare e al tempo stesso soffrire. Una storia coinvolgente sulla forza del destino, dei sogni e dell'amicizia. Un nuovo grande romanzo di Danielle Steel. Danielle Steel vive tra gli Stati Uniti e la Francia. È la scrittrice più popolare del mondo, con oltre 650 milioni di copie vendute in 69 paesi. I suoi romanzi, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer, sono tutti bestseller internazionali e dal 1981 l'autrice è sempre presente nella classifica del New York Times. Nel 2014 le è stata conferita la più alta onorificenza francese, la Legion d'Onore.
Numero di catalogo 88.345. Numero di catalogo 88.349. Durata 658 minuti.
Lisa Marklund, Ferro e Sangue, edizione Marsilio 2017. Sono passati 15 anni da quando Annika Bengtsson ha messo la sua prima firma sulla stampa della sera, con tanto di foto accanto all'articolo sull'omicidio di Josephine Lilleberg, la ragazza che lavorava al Club Studio Sex. Una morte di cui nessuno è ancora ufficialmente responsabile. Sempre in prima linea nella ricerca della verità, Annika da allora non ha mai smesso di scrivere di casi irrisolti. Mossa dall'ostinazione che la spinge a esporsi a qualsiasi rischio in nome di un radicato senso della giustizia. Ma ora che la vita comincia a funzionare, il suo mondo così faticosamente conquistato rischia di crollare. Non solo ci sono progetti per smantellare la testata per cui lavora, ma in aggiunta la sorella Birgitta, dopo averle inviato una serie di messaggi inquietanti, è scomparsa. Tra un passato che ritorna minaccioso e un presente carico di tensione, l'irriducibile reporter della stampa della sera si ritrova coinvolta in un'indagine che la costringe ad un duro confronto con la famiglia e con se stessa, obbligandola ad affrontare una volta per tutte le conseguenze del drammatico gesto compiuto in gioventù che ha sconvolto la sua vita. Un'inchiesta, l'ultima, dove ritornano con forza i temi a lei più cari: l'amore per il giornalismo, la lotta in difesa delle donne, la solidarietà verso la parte debole della società.
Lisa Marklund, 1962. Giornalista e cofondatrice della casa editrice Pirat Forlaget, vive tra la Svezia e la Spagna. La sua serie poliziesca, con protagonista Annika Bengtsson, è un successo internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in 30 paesi ed è diventata una fortunata serie televisiva. Oltre che per i suoi libri e documentari, Lisa Marklund ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno sociale, in particolare in difesa delle donne.
Numero di catalogo 88.349. Numero di catalogo 88.355, durata 410 minuti.
Emiliano Fittipaldi. Lussuria, peccati, scandali e tradimenti di una chiesa fatta di uomini. Feltrinelli Editore 2017. Da qualche tempo Sto scartabellando nuovi documenti riservati, intercettazioni delle procure italiane e straniere, atti di commissioni internazionali. Sto incontrando preti e monsignori che mi raccontano che oltre agli scandali economici non sono finiti nemmeno quelli sessuali, che gli abusi sui più piccoli non sono affatto un fenomeno superato e che nei primi 3 anni di pontificato di Bergoglio sono arrivate alla Congregazione per la Dottrina della Fede 1200 denunce di molestie verosimili su ragazzini e ragazzine di mezzo mondo. Comincia così la nuova, esplosiva inchiesta di Emiliano Fittipaldi. Dall'Australia al Messico, dalla Spagna al Cile, ma anche in Italia, da Como alla Sicilia, sono centinaia ogni anno le denunce di reati e comportamenti inaccettabili da parte del clero. Tra chi ha occultato con le parole o con i fatti, i comportamenti di maniaci con la tonaca addosso ci sono cardinali, come 3 dei componenti del gruppo di potere più alto nella Santa Sede. George Pell, Oscar Rodriguez Maradiaga e Francisco Errarusis. Prelati importanti come Carlo Maria Viganò, Tarcisio Bertone, Timothy Dolan e molti vescovi italiani, aiutati dalle linee guida vaticane e della CEI, che ancora oggi non prevedono una denuncia obbligatoria davanti alle violenze sessuali dei loro preti. Nessuno fino ad ora aveva messo in fila dati, casi concreti, dichiarazioni dottrinarie e inchieste giudiziarie per comporre il sistema sconvolgente di una Chiesa ancora preda del peccato di lussuria e pronta, fino ai suoi vertici più alti, a tacitare ogni scandalo, a proteggere la lobby gay del Vaticano, a evitare di risarcire le vittime, a perdonare e aiutare i carnefici. Emiliano Fittipaldi, Napoli, 1974. È inviato speciale de L'Espresso. In passato ha scritto inchieste per il Corriere della Sera e per il Mattino. Ha pubblicato Profonda Italia 2004 e Così ci uccidono 2010. Per Feltrinelli è uscito nel 2015 il bestseller Avarizia. Le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco. Tradotto in vari paesi. In seguito all'uscita del libro, è stato accusato dalla Santa Sede di aver divulgato segreti di Stato ed è stato messo sotto processo in Vaticano. Una vicenda che è stata seguita dai media di tutto il mondo. È stato prosciolto per difetto di giurisdizione il 7 luglio 2016.
Numero di catalogo 88.355, durata... Numero di catalogo 88.357, durata 437 minuti.
Georges Simenon, La casa dei Krull, traduzione di Simona Mambrini, Adelphi Edizioni, 2017. La casa dei Krull è al margine estremo del paese. E loro stessi ne vengono tenuti ai margini. Benché naturalizzati, restano gli stranieri, i diversi, da sempre, nonostante gli sforzi fatti per integrarsi. Nel loro emporio non si serve la gente del luogo, neanche i vicini, ma solo le mogli dei marinai che a bordo delle chiatte percorrono il canale. E quando davanti all'emporio viene ripescato il cadavere di una ragazza violentata e uccisa, i sospetti cadono fatalmente su di loro. In un magistrale crescendo di tensione e con un singolare e formidabile rovesciamento, vediamo montare l'ostilità della popolazione francese verso la famiglia tedesca e l'avversione per una minoranza che rappresenta un perfetto capro espiatorio, degenerare progressivamente in odio e violenza. Mentre all'interno della casa dei Krull ciascuno deve fare i conti con le proprie colpe e le proprie vergogne nascoste. In questo romanzo, oscuramente profetico, scritto alla vigilia della guerra, Simenon affronta un tema che gli sta molto a cuore e lo fa scegliendo il punto di vista, disincantato e sagace, di un cugino dei Krull, un ospite tanto più inquietante e imbarazzante in quanto diverso, per così dire, al quadrato. Diverso, come i Krull, dagli abitanti del paese, ma diverso anche da loro stessi, perché dotato di un buon umore sconosciuto in quella casa e di una disinvoltura, di una leggerezza fisica e morale che la rigida etica protestante paventa e aborre, e sarà proprio questa sua intollerabile estraneità a scatenare la tempesta. Scritto a La Rochelle nell'estate del 1938, la casa dei Krull apparve a stampa nel febbraio del 1939. Di Georges Simenon, Liegi, 1903, Losanna, 1989, Adelphi ha inaugurato la pubblicazione delle opere nel 1985.
Numero di catalogo 88.357. Numero di catalogo 88.376, durata 382 minuti.
Ilaria Gaspari, Etica dell'acquario, Volant 2015. Gaia è bella, egocentrica e infelice. Un giorno di novembre torna nella città in cui ha studiato dopo un'assenza di 10 anni. A Pisa niente sembra cambiato, invece è cambiato tutto. Gaia ritrova gli amici di una volta e il suo amore dei tempi dell'università, ma a dividerli ci sono ora gli anni passati lontani e la morte di una compagna di studi, Virginia, avvenuta in circostanze oscure. L'inchiesta sul misterioso suicidio si snoda fra le vie della città e i collegi della scuola normale, fra ricordi sepolti e ossessioni che vengono alla luce. Ilaria Gaspari è nata a Milano nel 1986 e si è diplomata in filosofia alla Scuola Normale di Pisa. Attualmente vive e lavora a Parigi, dove sta scrivendo una tesi di dottorato. Etica dell'acquario è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.376. Numero di catalogo 88.385, durata 1.353 minuti.
Alessandra Necci, Isabella e Lucrezia, le due cognate, donne di potere e di corte nell'Italia del Rinascimento. Gli specchi Marsilio, 2017. Questa doppia biografia tratteggia le vite di due delle più famose protagoniste del Rinascimento italiano, Isabella d'Este, Marchesa di Mantova, e Lucrezia Borgia, Duchessa di Ferrara, che divengono cognate in virtù del terzo matrimonio di Lucrezia con Alfonso d'Este. Erede di una grande dinastia, sottile stratega, capace di vincere le più difficili partite dello scacchiere italiano, mecenate e collezionista, Isabella incarna il prototipo della donna politica cerebrale e ragionatrice che antepone l'interesse dello Stato agli affetti. Lucrezia, figlia di un papa controverso e carnale come Alessandro VI, è invece capace di intense passioni e forti sentimenti, ma all'occorrenza si dimostra una corta governante e arriva a contendere ad Isabella il primato di mecenate più celebrata della penisola. Le due cognate incrociano le loro esistenze con quelle dei maggiori personaggi del tempo, incarnando due diversi e significativi prototipi di dame di potere e di corte. Attraverso Isabella e Lucrezia, inoltre, il libro racconta nel dettaglio l'Italia dell'Umanesimo e del Rinascimento, mettendone in evidenza la grandezza e la tragicità, gli splendori e le miserie, la complessità e le contraddizioni, gli individualismi e i particolarismi che le impediranno per molti secoli ancora di divenire uno Stato unitario. È dunque una biografia, ma anche un'analisi politica, che attraverso lo studio del passato, delle signorie, del papato, dell'impero, dei regni nazionali, serve a comprendere meglio l'Italia di oggi. Perché la storia, come direbbe Benedetto Croce, è sempre storia contemporanea. Alessandra Nicci è nata a Roma e ha un figlio, Lorenzo. È professore universitario e avvocato. Si è laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e specializzata a Sciences Politiques a Parigi, dove ha lavorato e vissuto. Inoltre ha lavorato a lungo nelle istituzioni ed è stata consigliere per le relazioni esterne del Presidente del Senato. Ha pubblicato con Gangemi Storia di Nausicaa e con Marsilio Il prigioniero degli Asburgo, Storia di Napoleone II, re di Roma, Re Sole e lo scoiattolo, Nicolas Fouquet e la vendetta di Luigi XIV, Il diavolo zoppo e il suo compare, Talleyrand e Fouché o La politica del tradimento. 2015, due edizioni, menzione premio Terriccio, finalista Aquistoria, premio Eccellenze Italiane nel Mondo, menzione 100 Eccellenze Italiane. È opinionista televisiva ed è professore a contratto integrativo all'Università Luis Guido Carli. È segretario generale della Fondazione Nicci, per cui ha curato Memento, la mia storia, di Lorenzo Nicci. È stata insignita della onorificenza di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal ministro della cultura francese.
Numero di catalogo 88.385. Numero di catalogo 88.390, durata 948 minuti.
Susan Williams e United Kingdom, l'amore che ha cambiato la storia. Newton Compton, 2017. Londra, 1947. Sereze Kama è salito al trono del protettorato britannico del Bechuanaland, il futuro stato del Botswana, a soli 4 anni, anche se la reggenza del paese è affidata allo zio Cekedi. Dopo aver terminato gli studi superiori a Oxford, si trasferisce a Londra per svolgere il praticantato come avvocato e lì conosce Ruth Williams, giovane impiegata londinese. È amore a prima vista. I due giovani decidono di sposarsi, ma la prospettiva del matrimonio misto genera scandalo presso i capi delle tribù del Bechuanaland. All'epoca erano state appena avviate in Sudafrica le politiche dell'apartheid. Comincia così una guerra a colpi di pregiudizi e potere tra le autorità locali, il governo della regina e il piccolo protettorato britannico del Bechuanaland. Dopo il matrimonio, celebrato contro il volere di tutti, Sereze e sua moglie vengono condannati all'esilio. La tenacia dei due giovani sposi, il loro amore e il desiderio di giustizia renderanno la loro storia un commovente manifesto romantico, uno dei più struggenti della storia dei diritti civili di tutti i tempi. Susan Williams. Susan. S-U-S-A-N. Williams. W-I-L-L-I-A-M-S. È una storica e autrice di numerosi saggi. È cresciuta in Zambia, ha lavorato in Gran Bretagna, Zimbabwe e Canada. È Senior Fellow presso la School of Advanced Studies dell'Università di Londra.
Numero di catalogo 88.390. Numero di catalogo 88.396, durata 872 minuti.
Ingar Jonsrud, I cacciatori, Einaudi 2017. Un assassino che ha molte ragioni per vendicarsi, anche a costo della propria vita. Sulle sue tracce, i detective Frederick Beyer e Kafa Iqbal, di nuovo insieme. I corpi di due uomini vengono ritrovati a breve distanza di tempo. Entrambi sono stati uccisi ed entrambi sono identificati con un ex militare scomparso nel nulla. Ma come può essere la stessa persona morire due volte? Parallelamente iniziano a emergere i particolari di una vecchia storia che risale ai tempi dell'ex Unione Sovietica e che adesso rischia di deflagrare. Quanto basta per scuotere le stanze della polizia di Oslo e sbattere in strada tutti i suoi uomini. Frederick Beyer e Kafa Iqbal in testa. Dopo il successo internazionale de Gli Adepti, Jonsrud si conferma come il nuovo talento del noir scandinavo. Ingar Jonsrud. Ingar. I-N-G-A-R. Jonsrud. J-O-H-N. S.R.U.D. 1974. Collabora con varie testate norvegesi. Dopo Gli Adepti e Einaudi Stile Libero 2016, I Cacciatori è il secondo romanzo di un trittico incentrato sull'ispettore Frederick Beyer e sull'agente Kafa Iqbal. Jonsrud vive a Oslo con la moglie e i tre figli.
Numero di catalogo 88.396. Numero di catalogo 88.403. Durata 212 minuti.
Guido Catalano. Ogni volta che mi baci muore un nazista. 144 poesie bellissime. Rizzoli 2017. Qualcuno lo chiama criminale poetico seriale. Qualcun altro lo ha definito l'ultimo dei poeti. Ma chi è in realtà Guido Catalano? Per scoprirlo basta leggere i suoi versi. Chi lo ha fatto giura di non essere più riuscito a smettere. Molti si sono emozionati, tutti confessano di aver riso a crepapelle, c'è chi alla fine si è pure innamorato. In questa raccolta ci sono poesie per tutte le occasioni, quelle da leggere da soli la sera, accoccolati sotto il piumone, e quelle da declamare a voce alta, quelle per fare colpo sulla persona che ti piace, quelle per chi sogna labbra lontane. Ci sono poesie per chi è stato mollato e per chi, più modestamente, aspetta soltanto di far bollire le carote. Ci sono fidanzate vecchie e nuove, sbronze sotto la luna, invasioni di zombie, ma anche tanta vita quotidiana, l'ispirazione che non arriva, i blackout estivi e un mondo di rondini, muratori e passanti ubriachi che si fa beffe del poeta al lavoro. Di nazisti invece non ce n'è nemmeno uno. Il tasso di baci presente in queste pagine non l'avrebbe consentito. Catalano è il poeta che ha infranto le gabbie in cui si vorrebbero relegati i poeti per prendersi uno spazio di cui si ignorava l'esistenza, sorprendendo critiche e pubblico con i suoi reading in giro per l'Italia. E adesso ci racconta i piccoli fatti felici della vita e dell'amore come solo lui sa fare, conquistandoci senza rimedio, un bacio dopo l'altro. Guido Catalano, nato a Torino nel 1971, è poeta e performer. Da anni porta i suoi libri e la sua barba in giro per l'Italia. Con Rizzoli ha pubblicato il romanzo D'amore si muore, ma io no, 2016.
Numero di catalogo 88.403. Numero di catalogo 88.409. Durata 452 minuti.
La più amata di Teresa Ciabatti. Mondadori 2017. Mi chiamo Teresa Ciabatti. Ho 4 anni e sono la figlia, la gioia, l'orgoglio, l'amore del professore. Il professore, un inchino in segno di gratitudine e rispetto, è Lorenzo Ciabatti, primario dell'ospedale di Orbetello. Lo è diventato presto, dopo un tirocinio in America, rinunciando ad incarichi più prestigiosi, perché pieno di talento ma modesto, un benefattore, qualcuno dice, un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono, e Teresa è la sua figlia adorata. E lei la bambina speciale che fa il bagno nella smisurata piscina della villa a Pozzarello, che costruisce un castello d'oro per le sue Barbie coi 23 lingotti trovati in uno dei cassetti del padre. Teresa, l'unica a cui il professore consente di indossare l'anello con lo zaffiro da cui non si separa mai. L'anello dell'università americana, dice lui. L'anello del potere, bisbigliano alcuni. Medici, infermieri e gente del paese. Il professore è un uomo potente. Teresa, che dall'infanzia scivola nell'adolescenza e si rende conto che la benevolenza che il mondo le riserva è un effetto collaterale del servilismo nei confronti del padre. La bambina bella e coccolata è diventata una ragazzina fiera e arrogante, indisponente e disarmante. Ingrassa, piange, è irascibile, manipolatrice e totalmente impreparata alla vita. Chi è Lorenzo Ciabatti? Il medico benefattore che ama i poveri o un uomo calcolatore, violento? Un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi più bui della storia recente. Ormai adulta, Teresa decide di scoprirlo e si ritrova immersa nel liquido amniotico dolce e velenoso che la sua infanzia è stata. Domande mai fatte, risposte evasive. Tutto nei racconti familiari è riadattato, trasformato. È questa stessa contrarietà della verità a mostrare un solo volto. Teresa la ritrova quando si mette a scrivere, ossessivamente prova a capire e ad aggrapparsi ad un bandolo e risalire alle risposte. Esagerazione? Mitomania? Oppure semplici constatazioni? Con una scrittura densa, nervosa, lacerante, che affonda nella materia incandescente del vissuto e la restituisce con autenticità, illuminandone gli aspetti più ambigui, Teresa Ciabatti ricostruisce la storia di una famiglia e con essa le vicende di un'intera epoca. Un'autofiction sincera, feroce, perturbante, che nasce dall'urgenza di fare i conti con un'infanzia felice, bruscamente interrotta. Teresa Ciabatti, nata e cresciuta ad Orbetello, vive a Roma. I suoi romanzi sono Adelmo, Torna da me, e Einaudi Stile Libero, I giorni felici, Mondadori, Il mio paradiso è deserto, Rizzoli, Tutti santi, Il saggiatore. Collabora con Il Corriere della Sera e con La Lettura.
Numero di catalogo 88.409. Numero di catalogo 88.413, durata 304 minuti.
L'evidenza delle cose non viste, di Antonio Monda. Edizioni Mondadori 2017. È il 1986. A New York il benessere non è più un sogno, ma una realtà alla portata di tutti, e Audrey è appena arrivata in città dall'Olanda, dopo un breve periodo passato a Chicago. È giovane, affascinante, e ha la distinta sensazione di trovarsi nel cuore del mondo. L'eccitazione dell'arrivo a Manhattan diventa incontenibile quando Audrey trova lavoro presso lo studio legale Barron. Warren, il titolare, è il più importante avvocato di New York, e tra i suoi clienti ci sono finanzieri, i politici e le star più in vista d'America e di ogni parte del mondo. È un uomo di grande successo, rispettato e invidiato per la vita professionale e per la solidità del rapporto con la moglie Beth elegante e bellissima. Un matrimonio talmente saldo da essere definito da tutti la casa sulla roccia. Eppure, tra Audrey e Warren qualcosa succede. Finché un giorno Warren invita Audrey a seguirlo a Las Vegas per chiudere un affare e assistere al match di pugilato tra il campione in carica e Mike Tyson, un giovane pugile tanto brutale da sembrare imbattibile. Dopo l'incontro, passano la loro prima notte insieme. Una notte che segna l'inizio di una relazione clandestina, tanto impossibile quanto irrinunciabile. Con l'evidenza delle cose non viste, Antonio Monda aggiunge un tassello al suo grande progetto di raccontare New York in 10 romanzi, assumendo l'inattesa prospettiva di una donna innamorata, costretta a vivere, nell'invisibilità e in solitudine, una passione più forte della vita. Il risultato è un romanzo sorprendente che, muovendo dalla complessità dello sguardo della protagonista, indaga i sentimenti e racconta in modo intimo e profondo una meravigliosa e struggente storia d'amore. Antonio Monda vive a New York con la moglie Jacqueline e i figli Caterina, Marilu e Ignazio. Insegna alla New York University ed è il direttore artistico del festival letterario Le Conversazioni. Prima dell'Evidenza delle cose non viste, ha scritto altri 5 romanzi e 5 testi di saggistica. I suoi libri sono tradotti in 11 lingue.
Numero di catalogo 88.413. Numero di catalogo 88.420, durata 360 minuti.
La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola. Di Raffaè Giordano. Gerzanti, 2017. Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille. Quando sotto un incredibile diluvio si trova con l'auto in panne e senza la possibilità di chiamare nessuno. Ma Camille non sa che quello è il giorno che cambierà il suo destino per sempre. Un uomo le offre il suo aiuto. Si chiama Claude e si presenta come un ambasciatore della felicità. Le dice che lui è in grado di dare una svolta alla vita delle persone. Camille sulle prime non dà peso alle sue parole, eppure riscoprire la bellezza delle piccole cose renderebbe tutto più facile. L'aiuterebbe ad andare di nuovo d'accordo con il figlio ribelle e a ritrovare la sintonia di un tempo con il marito. Così decide di ricontattare Claude e di seguire le sue indicazioni. Per liberarsi dalle abitudini negative, c'è ogni giorno un semplice esercizio da compiere, un piccolo passo alla volta. Ripercorrere le sensazioni di un momento felice. Guardarsi allo specchio e farsi dei complimenti, contare tutte le volte che ci si lamenta durante la giornata. Camille comincia a mettere in pratica questi consigli e intorno e dentro di lei qualcosa succede. Con il sorriso sulle labbra, non è più così difficile parlare con suo figlio e riscoprire con suo marito i motivi per cui si erano scelti. Ma c'è una cosa ancora più importante che Camille ha imparato. Non c'è felicità se non la si divide con qualcuno. Questo è davvero l'ultimo tassello per fare di ogni giorno un giorno speciale, di ogni istante un istante da ricordare. Un debutto che è un caso editoriale unico. Con più di 200.000 copie vendute a pochi giorni dall'uscita, ha scalato le classifiche francesi solo grazie al passaparola. La stampa ha poi consacrato il suo successo. Un romanzo che cambia la vita, un romanzo che insegna come per essere felice a volte basta solo cambiare prospettiva e ricordare la magia delle piccole cose, delle parole che scaldano il cuore. Perché se affrontata passo dopo passo, nessuna montagna è insormontabile. Si riesce sempre ad arrivare in cima.
Rafael Giordano, scrittrice, artista, pittrice, coach di creatività, ha scritto il suo primo romanzo sul tema che le è più caro: l'arte di trasformare la propria vita per trovare la strada del benessere e della felicità.
Numero di catalogo 88.420. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.